Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore, signori che ci seguite dall'Italia e dall'estero, ben ritrovati alla nostra trasmissione. Quest'oggi andremo dietro le quinte di un anno particolare, un anno che ha segnato la storia del Novecento. È il 1968, che doveva essere l'anno della conferma dei diritti dell'uomo, che erano stati fissati solennemente 20 anni prima, nel 1948, alle Nazioni Unite. E invece, ragazzi, è stato un anno di guerre, di aggressioni militari, di contestazioni sociali e di crisi economiche. Tanto che i maggiori capi di Stato alla fine di quei 12 mesi si augurarono per il nuovo anno che la linea nuova fosse una pacifica convivenza e un reciproco aiuto tra uomini e nazioni. L'unica cosa positiva del 1968 furono i trapianti di cuore, sì, perché dopo l'esperimento del dottor Barnard, che passò alla storia nel dicembre del 1967, nel 68 ci furono, udite udite, ben altri 97 tentativi di trapianti. Infatti i giornali dicevano: tra tante violenze, una speranza. E beh sì, è stata una grande speranza per la medicina e per la vita umana. Allora, io qua sono pronto, vicino al mio microfono, per la nostra rassegna stampa del passato, o quotidiani, settimanali e mensili, così andremo a vedere in maniera confidenziale quello che succedeva nel 1968, ma prima dobbiamo ascoltare un po' di musica e io vorrei iniziare con questa hit che veramente ha fatto ballare e cantare tutti in quei 12 mesi.
Applausi di gente intorno a me, applausi, tu sola non ci sei, ma dove sei, chissà dove sei tu.
Yeah.
amici miei, fra le varie notizie, notiziole, notiziette su 1968, questa è veramente curiosa, io non me la sarei mai aspettata. I giornali titolano che la samba, il ballo della samba, è diventato un reato. Dunque, cos'era successo? Il colpo di Stato in Brasile ha messo nei guai il cantautore Chico Buarque de Holanda, l'autore della banda, però intanto lo ha fatto diventare un eroe della resistenza e della contestazione. Chico, dicono i giornali, ha solo 24 anni ma è già uno dei big brasiliani, che pure non sono pochi e hanno nomi famosi e altisonanti come per esempio Joao Gilberto. Fino ad ora in Italia lo si conosceva soprattutto per la divertente trovata della sua banda che Mina portò al successo televisivo e discografico, e ora la politica ha messo anche un pizzico di sapore contestatario sulla coda della popolarità del giovane cantautore, rendendolo pure più simpatico. Infatti, il nuovo governo brasiliano ha ritenuto che le sue canzoni siano troppo forti, troppo polemiche, troppo rivoluzionarie per poterle sopportare e per mandarle alla radio, e che la sua opera sia negativa ai fini della tranquillità pubblica. Cioè, ci rendiamo conto? Vabbè. Così cosa è successo? Chico è finito in prigione. Cosa vi sia di così pericoloso nelle sue canzoni è presto detto. Basta ascoltare un grande microsolco della RGE, che la RCA italiana ha messo in circolazione anche nella nostra penisola, per capire che Chico non è un panciovilla. Tutt'al più contesta attraverso un amore bizzarro, gioca sul filo dell'ironia, attacca con la buonaria arguzia di chi in fondo vuole solo scherzare. La banda è l'esempio più tipico, ma anche c'è più samba dalla esatta misura delle dimensioni della sua sorridente contestazione. Però, continua l'articolo, in Brasile sono prudenti, così, senza tener conto di quanto afferma la copertina del disco italiano, che dice «la samba di Chico è un'arma che colpisce vari aspetti della nostra vita, ma è un'arma discreta che sfrutta tutte le regole dell'entertainment all'americana, della musica di consumo per rendersi piacevole», lo hanno messo in prigione. E chissà che dietro le sbarre Chico non maturi veramente un animus da contestatario al mille per mille. Vabbè, allora concludiamo questo trafiletto facendovi ascoltare qualche secondo della versione italiana de La Banda. È tratta da una trasmissione televisiva condotta da Corrado, si chiamava Su e Giù, e c'è Mina che improvvisa la banda facendosi fare il coretto dal pubblico. Prego, regia.
Ci facciamo aiutare dal pubblico?
Ci starà il pubblico.
Sì, è vero che ci state?
Ci state, cantare la banda?
Cosa devono fare?
Allora, io ne canto un pezzettino, poi quando viene la 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 eccetera, cantate anche voi, va bene?
Voi,
eh? Voi.
Vai.
Una tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la banda arrivò e allora tutto passò, volevo dire di no. Quando la banda passò, ma il mio ragazzo era lì, e allora dissi di sì. E una ragazza che era triste sorrise all'amore, ed una rosa che era chiusa di colpo sbucciò, ed una fanta di bambini festosi si c'era un uomo che piangeva, sorrise perché sembrava proprio che la banda suonasse per lui. In ogni cuore la speranza spuntò quando la banda passò, cantando
la sfogliando i vari settimanali a rotocalco del 1968 ho visto che una coppia nel mondo dello spettacolo che teneva sempre banco nella cronaca rosa era quella formata da Teddy Reno e Rita Pavone. Infatti i due si erano sposati a Lugano in Svizzera nel marzo del 1968 e poi sempre dalla Svizzera hanno dato un annuncio a tutta la stampa, tenendo una conferenza, dicendo che Rita era incinta e annunciando i possibili nomi del nascituro. Rita e Teddy dissero così: se sarà femmina si chiamerà Paola, se invece sarà maschio la scelta del nome cadrà tra Giovanni e Giorgio. E alla fine è stato scelto Giorgio, che poi è nato nel 1969.
Stick on my bed, the mirror on reflection has climbed back upon the wall. For the floor she found descended, and the ceiling was too tall. Trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Town stands waiting for the hour when its hands they both turn backwards and on meeting will devour both themselves and also any fool who dares. Signposts cease to sign. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat's too long.
E parliamo un pochino di sport, targato 1968. E allora cominciamo col ciclismo, perché sconfitti dal belga Merckx al Giro d'Italia e dall'olandese Janssen al Tour de France, gli italiani però si sono vendicati ai campionati mondiali su strada a Imola, e si sono vendicati grazie a Adorni. Adorni era ritenuto ormai un corridore sul viale del tramonto e invece ha vinto. Tiè, ecco. Comunque, poi abbiamo anche Gimondi vincerà il Giro di Spagna e anche due classifiche minori alla fine dell'anno. Invece, per quanto riguarda il calcio, è la stagione in cui esplode Gigi Riva, sì, perché È il leader del goleador del campionato attuale e può essere preso a simbolo, dicono sulla Gazzetta dello Sport, del nuovo corso atletico del nostro calcio, riscattatosi dalla sconfitta dei mondiali a Londra con la vittoria meritatissima nella Coppa delle Nazioni che si è tenuta a Roma. Per la sua potenza, Gigi Riva, che è l'ala sinistra del Cagliari in quel campionato del 1968, è stato definito da tutti col soprannome dell'anglosassone.
Anche se non ti parlo mai, il mio segreto tu saprai. Un giorno o l'altro leggerai gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Anche se non domanderai, il mio segreto capirà. C'è chi mentire non può mai. Gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so che un po' di bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so che un po' di bene già mi vuoi. Anche se chiederlo non vuoi, il mio segreto scoprirai. C'è chi mentire non può mai. Gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so che un po' di bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so che un po' di bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei.
E non si può, proprio non si può parlare di 1968 senza parlare della contestazione giovanile, quindi due parole dobbiamo dirle. Allora, non era nata in quell'anno, ragazzi, perché era stata messa in moto 3 anni prima dagli universitari della California nel 1965. E piano piano è arrivata in tutto il mondo, questa contestazione si è propagata e le motivazioni acquistano, via via che il cerchio si allarga, le sfumature più diverse e nazionali. Ogni nazione ha la sua precipua contestazione giovanile, ad esempio si contestano le civiltà dei consumi, le guerre, i privilegi. Allora, si chiedono maggiori libertà nell'Europa dell'Est, si chiede una partecipazione responsabile alla vita sociale nei paesi occidentali. In Italia, ad esempio, si protesta soprattutto contro i sistemi anacronistici e la burocrazia, specialmente nelle scuole. Vabbè, dai, un sistema burocratico da dinosauro lo abbiamo anche oggi. In Italia non è cambiato poi molto. Gli studenti occupano le università di Milano, Torino, Pisa, Firenze, Napoli, Bologna e in tutti i maggiori centri della penisola. A dicembre l'anno si conclude con i giovani contestatori italiani che cosa fanno? Scagliano i pomodori e la vernice rossa contro le toilette lussuose degli spettatori alle prime dei due teatri lirici più famosi, ovvero la Scala di Milano, il giorno di Sant'Ambrogio, e il Teatro Massimo di Palermo in Sicilia. L'unica cosa che non cambia ieri come oggi, oggi come ieri, è l'innamoramento. Allora, regia, quando mi innamoro.
Dicono che non so trovare un fiore, mai niente da regalare. Dicono che c'è un chiodo dentro il mio cuore e che per questo non può palpitare. La mia ragazza sa che quando mi innamoro io tutto il bene anche innamorata di me e non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Quando mi innamoro io tutto il bene anche innamorata di me e non c'è nessuno.
Questi erano i Sandpipers con la loro versione di Quando mi innamoro. E oltre all'innamoramento degli esseri umani, io qua ho trovato una notizia che mi ha fatto sorridere. Sì, perché si parla dell'innamoramento delle anguille. In quel 1968, pensate, che degli scienziati russi dissero che l'unico sistema per poter seguire il lungo viaggio delle anguille, per capire cosa le guidi attraverso mezzo mondo quando sono innamorate, è riempirle di una pappa, di un mangime che sia radioattivo, di modo che loro possano emettere, no, dei segnali radio percepiti dai radar e così si possa seguire il loro viaggio. Beh, con questa pappa radioattiva, è inutile dirlo, le anguille sono morte tutte e questo esperimento non è andato a buon fine, non è andato a buon fine.
C'è chi cerca dall'amore quello che non gli può dare, chi non sa neppure che cos'è. Noi che siamo innamorati, noi abbiamo già capito che per essere felici a volte basterà una granita di limone, darsi un bacio sul portone e restare vicini anche se pioverà. Una granita di limone, io e te sotto la luna, ogni giorno che punta il sole trovati. Quel che tu vorresti avere è nascosto nel tuo cuore, forse un giorno tu lo capirai. noi che siamo fortunati, noi abbiamo già capito che per essere felici a volte basterà una granita, dargli un limone, darsi un bacio sul portone e restare vicini anche se pioverà. Una granita, dargli un limone, io e te sotto la luna, ogni giorno che spunta il sole trovati qui.
E dalla scanzonata granita di limone che ci è stata offerta orora da Bobby Solo, passiamo a un brano potente d'amore interpretato da Mino Reitano in quel 1968. Avevo un cuore che ti amava tanto.
Dei miei vent'anni, che me ne faccio se questo mondo mi lascia indietro. Avevo un cuore che ti amava tanto, che si è perduto per volerti bene. Io chiedo a te di tendermi una mano e di salvarmi se lo vuoi. E questo cuore che ti amava tanto e cieco in questo mare di silenzio, mi han detto che si vive di speranza. Se tu lo vuoi, mi aiuti. Questo amore io ti ho dato tutto. Avevo un cuore che ti amava tanto e non rinuncia a perderti per sempre. Salvarmi se lo vuoi.
E andiamo un attimo negli Stati Uniti d'America, parlando del tragico destino dei Kennedy. Sì, perché dopo John, che era stato ucciso anni prima a Dallas, anche Bob Kennedy viene ucciso, colpito da una rivoltella nella notte tra il 5 e il 6 giugno del 68 in un locale di servizio dell'Hotel Ambassador a Los Angeles. L'omicida è un immigrato siriano. L'assassinio di Kennedy segue a distanza di un solo mese l'uccisione di un altro grande americano, ovvero Martin Luther King, l'apostolo nero della non violenza. Pensate che la morte di King provocò disordini con più di 30 morti e 1200 feriti.
I miei occhi sono chiusi, ma ci vedo molto bene. Son davanti ad una casa, entro e vedo te. Ed ancora la mia mente non è stanca di vagare e mi porta lungo un fiume, in fondo vedo te.
Stati Uniti d'America arriva Nixon alla Casa Bianca. Le elezioni presidenziali, dicono i nostri maggiori quotidiani italiani, si svolgono in un clima pirandelliano. Sì, lo definiscono proprio pirandelliano, un clima fatto di contestazione e di indifferenza insieme. Nixon sarà il 37esimo presidente degli Stati Uniti, ha una vittoria che era incerta fino all'ultimo, era già stato vicepresidente durante l'era Eisenhower e era stato sconfitto di misura da John Kennedy nel 1960. E intanto la vedova di John Kennedy e sister-in-law di Bob Kennedy, ovvero Jacqueline, il 20 ottobre di quel 1968 cosa fa? Sposa l'armatore greco Aristotele Onassis. Le copertine dei settimanali sono tutte per loro, tra i due vi sono 23 anni di differenza e la notizia fa un certo scalpore. Allora, io leggo qua che il 31% degli americani si dichiara sfavorevole a quest'unione, il 35% favorevole. Tra gli sfavorevoli, l'8% ritiene Onassis troppo vecchio e il 7% afferma che Jacqueline si è sposata solo per denaro. Il 3% dice che Jacqueline ha sbagliato a sposare un greco. Comunque sia, paggetto della cerimonia è stato John, il secondo genito del compianto presidente americano John Kennedy.
Senza amore, amore senza vita, amore tu non hai pietà di me, eppure t'ho inventato con con tanta fantasia, con tutta la tristezza che c'è in me. Tu cambi bandiera, ma tu che cosa credi? Che il mondo sia di pietra, la goccia baci il sasso e se ne va, ma non conosci il pianto di quella che vuol bene, di una che vuol bene come me. Tu cambi bandiera, non illuderti mai, 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 non illuderti mai, 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 non illuderti mai, 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 non illuderti mai, 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 mai. Amore, tu non hai pietà di me.
Di pietra,
la goccia baci il sasso e se ne va,
ma non conosci il pianto di quella che vuol bene,
di una che vuol bene come me.
Tu cambi bandiera, non illuderti mai, 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 non illuderti mai, 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 non illuderti.
Ragazze e ragazzi all'ascolto, andiamo un attimo dietro le quinte del disco per l'estate, la manifestazione Canora che tenne banco in quel 1968. Vorrei parlarvi di Mario Zelinotti, un grande cantante, ingiustamente oggi dimenticato da parte della maggioranza, del pubblico, ma bisognerebbe davvero riscoprirlo. Io vi invito a cercare su YouTube le sue canzoni, le sue interpretazioni. In quell'estate del 1968 lanciò una hit, si chiamava Un colpo al cuore, divenne una canzone caposaldo della storia della musica italiana perché dopo di lui è stata incisa da decine di altri cantanti, fra cui Mina, ma questa è l'interpretazione originale, quella di Mario Zelinotti. Godiamocela insieme.
Se un giorno ritornassi da me, sarebbe un colpo al cuore. Nascesse ancora la tua voce dal silenzio che c'è intorno a me, sarebbe un colpo al cuore. Se un giorno ti accorgessi che tu non hai dimenticato, dove trovarmi se vuoi? Qui il tempo non trascorre mai da quando non ci sei. Da quando non ci sei, non mi succede più di ridere per niente come quando c'eri tu. Senza te, se un giorno ritornassi da me, sarebbe un colpo al cuore. Se nascesse ancora la tua voce silenzio che c'è intorno a me sarebbe un colpo al cuore. Da quando non ci sei non mi succede più di ridere per niente come quando c'eri tu. Senza te, da quando non ci sei, non mi succede più.
Amiche ed amici, ora andiamo un attimo dietro le quinte della televisione in quel 1968 e lo facciamo in maniera confidenziale. Sì, perché vi debbo parlare di uno sceneggiato che poi a posteriori noi abbiamo considerato come uno dei capisaldi della Rai TV, ovvero La Freccia Nera. La Freccia Nera che ha segnato l'esordio di Loretta Goggi, che ha avuto tantissime repliche e che ancora oggi è ritenuto uno dei successi più grandi che l'azienda televisiva di Stato abbia mai prodotto. Ecco, fra poco ve ne parlerò in una maniera che voi non vi aspettate, ma non vi anticipo altro. Nel frattempo vi faccio ascoltare un pezzettino della sua sigla. Prego, regia.
Minaccioso si fa, passa la crema se senti un fruscio, forse un segno d'addio che la vita ti dà.
Lascia la spada se il cuore non ti regge, perché questa è la strada che da noi fuori legge.
Saluto ti do,
vieni fratello, e questa la gente che va almeno di niente, perché niente non ha. Ma se il destino rovescia il suo gioco, nascerà nel mattino una freccia di fuoco. Vieni fratello, e questa la gente che va almeno di niente, perché niente non ha. Ma se il destino rovescia il suo gioco, nascerà nel mattino una freccia di fuoco, la libertà. Ma se il destino rovescia il suo gioco, nascerà nel mattino una freccia di fuoco.
Questa era la sigla de La Freccia Nera. Ora, io ho trovato, e devo dire che i giornalisti a quell'epoca non sapevano proprio cosa volesse dire il politically correct, un articolo sulla Domenica del Corriere del 1968, che diceva così: Un fumettone chiude l'annata TV. È arduo pronosticare il successo de La Freccia Nera perché è troppo vecchio stile. Sentite, qua c'è da ridere. D'improvviso, quando meno ce lo aspettavamo, ci hanno propinato il fumettone che durante tutti i lunghi mesi di un anno bisestile eravamo riusciti quasi per miracolo ad evitarci. Non avevamo neanche finito di dire evviva il 1968, se ne sta andando, risparmiandoci il solito straziante teleromanzo romanzo a furor di lacrime, che negli ultimi giorni di dicembre è emerso dall'armadio della TV La Freccia Nera. 7 puntate e un epilogo. Addio all'anno vecchio e viatico per l'anno nuovo. È un colpo duro, lo confessiamo, non tanto perché queste 8 puntate ci possono rovinare l'inverno, e a ben altro, siamo stati abituati a essere sopravvissuti, quanto piuttosto per la smentita che il riapparire di produzioni come questa riescono ad infliggere a chi si era illuso in una politica nuova della nostra televisione. Il clamoroso successo dell'Odissea doveva aver spazzato via i comodi alibi dei signori dirigenti della TV, stando ai quali per un pubblico sprovveduto sono necessari raccontini elementari con larghe pause, dialoghi estremamente banali e tante scene madri per commuovere una platea insensibile a ogni sfumatura. E invece no, adesso ci risiamo, soltanto che, essendo ormai svanite le facili giustificazioni, resta la confessione pura e semplice di incapacità da parte dei dirigenti di staccarsi da un filone che non merita assolutamente tante riedizioni, incapacità di affrontare in un racconto a puntate i veri problemi moderni, incapacità, volendo insistere sul passato, di fornire un'interpretazione autentica, accettabile agli uomini di oggi.
Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei lati. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Aspettavo mai, vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai.
Bye.
Parliamo dei guadagni nel mondo della musica leggera in quel 1968. Sì, perché io ho trovato che Mina guadagna 1,5 milioni per serata. Dicono anche che la sua partecipazione a Canzonissima in veste di vedette fissa con Panelli e Chiari fa stizzire i colleghi della musica leggera, che la criticano polemicamente perché avrebbero voluto che lei non fosse presentatrice ma fosse una concorrente come loro. E intanto arriva a cercare di scalzare il primato di Mina una ragazza biondissima, dura, spregiudicata, è Patti Pravo, la nuova diva della canzone, affermatasi definitivamente nel 1968. A 20 anni, è veneziana e guadagna 1,000,000 per sera. Beh, buono, a confronto del 1,5 milioni di Mina, 1,000,000 per Patti Pravo, wow, non poteva lamentarsi. Ascoltiamola con questa sua hit del 1968 che si intitolava Sentimento.
Là delle stelle chissà cosa c'è, forse un mondo diverso per chi non ha avuto mai niente in questo mondo qui. Al di là delle stelle lo avrà, al di là del tuo sguardo chissà cosa c'è, forse c'è un sentimento per me come te nessun altro mi ha guardato mai, come te nessun altro guardai, un sentimento che non muore, perché l'ultima cosa che ho, quando un altro ti pensa, il sole più grande, più caldo ti dà. L'estate già qui. Come te nessun altro mi ha guardato mai, come te nessun altro guardai, un sentimento. L'estate già qui. E forse, forse, forse il cuore.
E restando nel mondo della musica italiana, dobbiamo dire che i due divi maschili della canzone, targata 1968, sono stati, senza tema di smentita, Claudio Villa e Gianni Morandi. C'erano i fan club che si rivaleggiavano, loro si rivaleggiavano a suon di cartoline a Canzonissima, ma la verità è che erano amici. E i due campioni della canzone, pensate, si intervistarono a vicenda in un divertente incontro dal quale risultò che entrambi erano stanchi di gare, di spareggi, di giurie e volevano addirittura fare un film insieme. Dissero: non vediamo l'ora di smettere di cantare. Il Reuccio pensava per il 1969 che si sarebbe dedicato solo alla sua barca per veleggiare in alto mare, Gianni Morandi invece disse che avrebbe voluto mettersi nel mondo della pubblicità, e ci credo, perché Carosello pagava quanto una persona veniva pagata per un'intera stagione televisiva. Quindi, ragazzi, avrebbe fatto bene davvero a darsi alla pubblicità, però entrambi, se avessero seguito le loro idee, ci avrebbero tolto la felicità di ascoltarli con le loro voci indimenticabili, le loro canzoni stupende, ci avrebbero tolto veramente un pezzo di cuore, un pezzo di ricordi. Ok, con quest'ultima curiosità abbiamo concluso il nostro viaggio confidenziale dietro le quinte del 1968. Se vorrete, noi vi aspettiamo qua la prossima settimana, stessa ora, stessa rete. Nel frattempo, mi raccomando, passate 7 giorni bellissimi e sereni e buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments.